Buonasera a tutti, diamo il benvenuto al professore Salvatore Bianco. Diamo il benvenuto al professore Salvatore Bianco, Università La Sapienza, Roma. Professore di economia, è stato anche parlamentare, le ha fatte tutte, e è un grande studioso e un caro amico che ci parla di quello che per segreto è il fulcro della questione, cioè sostanzialmente in che misura le difficoltà del presente sono legate a fattori contingenti o se hanno qualche cosa a che vedere col paradigma economico dominante, con l'estento del paradigma economico, non un elemento congiunturale. Se la spinta propulsiva dell'attuale forma di capitalismo è da prevedersi esaurita o invece da prevedersi ancora in grado di produrre effetti positivi per le società occidentali. Così diamo subito la parola, dopo averlo ringraziato di essere con noi, di aver accettato il nostro invito. Colgo l'occasione per annunciarvi che abbiamo recuperato il professor Verena, che si dice lietissimo di essere con noi il giorno 29 marzo, che è un venerdì pomeriggio. Per cui chi è interessato, spero che lo siate tutti, chi è interessato sappia che poi naturalmente riceverete gli avvisi, come tutti, dall'efficientissimo sistema informatico del Crunch. Ma insomma, alle ore 17 di venerdì 29 marzo recuperiamo il seminario del professore Verena. Ciò detto, ripetendo ancora una volta il professore Salvatore, gli prendo la parola.
Io ringrazio la Fondazione Gramsci e ringrazio l'amico Carlo Galli per avermi invitato, ringrazio tutti voi che siete presenti in questa conversazione. Capitalismo vittorioso e le sue crisi. Vi dico subito, appunto, che l'ho detto prima, ma non lo aspettavamo, che non ho però un'idea così elementare del capitalismo riflessa da questa figura, però mi divertiva molto per metterla. Io mi soffermerò su alcuni elementi. Un minimo, questo mi porterà via forse una decina di minuti, un minimo di ricognizione storica. Perché trionfa il capitalismo? Distinguendo una fase, diciamo, preparatoria, con tutti gli ingredienti che già si sono in azione, e la fase vera e propria di globalizzazione. Che cosa ha prodotto, come si caratterizza oggi questo capitalismo e ci chiederemo se siamo all'uscita o meno da un regime che in qualche modo l'ha accompagnato, perché il capitalismo è tutt'uno, non è solo un modo di produzione, è tutt'uno, diciamo, con la cultura, con la legittimazione, con le politiche economiche che in qualche modo ne favoriscono lo sviluppo. Beh, diciamo subito che il capitalismo è vittorioso da sempre, perché è il modo di produzione dominante da 300-250 anni a questa parte. Però intendiamo, forse possiamo intendere due cose. Uno, che ha sconfitto qualsiasi altro tipo di organizzazione sociale, cioè quello dei socialismi reali. oppure possiamo intendere un altro modo, ha sconfitto i suoi nemici interni, cioè le classi subalterne che crea, la loro organizzazione, la loro rappresentanza e via discorrendo. Quindi quello che chiamiamo una sfida interna, che sinteticamente chiamiamo socialismo. Intendiamoci, il capitalismo in sé, forse questo fa anche ufficio a voi, insomma nel senso sono cose elementari, è un sistema basato sull'incentivo privato, incentivo privato all'accumulazione, al profitto, eccetera, eccetera, e in quanto tale pone dei vincoli enormi sia alla politica economica, sia al tipo di società e in qualche modo anche agli elementi culturali, culturali intendendo antropologici. È un ordine, chiamiamolo orizzontale, nel senso che stabilisce una gerarchia nella società. A contro questo c'è un ordine, diciamo, è un ordine verticale, voglio dire, è un ordine orizzontale che è quello della democrazia, che tende a integrare, a partecipare, a redistribuire, a farla, a rendere le persone che partecipano al processo democratico dei cittadini. C'è poi un aspetto su questo, quindi ci sono queste due contraddizioni, l'aspetto democratico ovviamente deve avere al centro lo Stato, la sua rappresentanza, la rappresentanza delle classi subalterne, deve trovare uno Stato permeabile alle esigenze delle classi subalterne. Poi c'è una cultura che ovviamente deve, per quanto riguarda, chiamiamolo, dell'ordine orizzontale del capitalismo, deve in qualche modo essere adeguata al suo modo di produrre, nel senso che la gente deve comportarsi in modo non contraddittorio rispetto a quel modo di produrre, non conflittuale, ma fino a un certo, può essere conflittuale ma fino a un certo limite, e certamente deve accettare gli esiti, perché ci deve essere una legittimazione del sistema, e contro questo ovviamente si attenta la parte che tempera tutto questo e appunto aspetto democratico di partecipazione, di correzione di quegli esiti e via discorrendo. Questa è stata essenzialmente la socialdemocrazia. Socialdemocrazia era un'idea di una società dove accanto alla proprietà vi era un principio di responsabilità, vi era uno Stato che correggeva gli esiti del mercato. Capitalismo vittorioso vuol dire che questa contraddizione interna è in qualche modo, non è che è stata eliminata, è stata vinta. La democrazia è sempre a sovranità limitata nel capitalismo, perché c'è la logica dell'accumulazione privata che non riesce, non può sfidare, diciamo, un ordine di proprietà, di generazione di reddito e via discorrendo. Quindi insomma, è sempre un ping pong, ma mai come in questo momento c'è una prevalenza di tutti quegli elementi che vanno dalla politica economica alla cultura, all'ordine, diciamo, internazionale in cui questo gioca, che si chiudono tutti a favore di un modo di produrre, per quello che questo modo di produrre comporta in termini di potere, di organizzazione della società. Questo non si è, quindi spendo questi 10 minuti che volevo devo dedicare all'introduzione, quella sfida, diciamo, all'equilibrio social-democratico è stata ovviamente una sfida di persone in carne e ossa, nel senso che lo hanno contestato. Però senta attenzione che poi aggregare, parlare con come se insomma ci fosse una testa del capitale è sbagliato. C'è un pilota automatico di reazione, ma si sono combinate tante cose. Si è combinato primo la sfida. E la svolta viene negli anni, dopo gli anni 70, e chiunque abbia vissuto quel periodo si ricordi che cosa era quel periodo in termini di insicurezza. Era nato un ciclo, uno sviluppo che era durato 25 anni, c'era il ciclo, si era abbassato il tasso di crescita, le materie prime crescevano, prima c'era un rimbalzo della produzione, poi uno stop con recessione, si diceva da tutte le parti è finita un'epoca. Ricordiamoci che nelle città l'illuminazione c'era in certe ore, ma non c'era in certe altre, c'era in certi posti, non c'era in certe altre. Questo era il clima degli anni 70. Era molto incerto che riprendesse un meccanismo di accumulazione. Venne dopo attraverso le politiche statunitensi, Reagan, dopo un periodo recessivo iniziava una grande espansione degli Stati Uniti, dettata essenzialmente da politiche di domanda che non furono più classificate come tali, ma che furono interpretate come politiche dell'offerta in Europa e vendute come politiche dell'offerta. Un secondo elemento era l'inflazione. E l'inflazione, diciamo, in qualche modo indebolì i sindacati, fu un elemento di perdita di coesione sociale, in qualche modo polarizzò una parte della società che chiedeva stabilizzazione. Quindi si formò una coalizione, perché quando vinsero negli anni 80 Reagan e Thatcher, non è che fecero un colpo di Stato, vinsero le elezioni. E l'altro elemento è che quello che una volta era la possibilità di governare la società, oppure l'impossibilità di governarla, nel senso che quando c'era accesso o considerato tale di potere sindacale, poi si faceva uno stop, si creava un po' di disoccupazione, però non poteva resistere, era troppo forte, diciamo, il potere delle classi subalterne, perché più si perdevano le elezioni, chiunque creava disoccupazione con il governo, quindi dopo un po' desisteva immediatamente. Negli anni 70 invece cambiano anche le coalizioni, diciamo, che sono al governo, e nessuno di questi paesi affronta la situazione singolarmente, ma affrontano collettivamente. C'è un'economia internazionale che guida il ciclo e in qualche modo riescono a tenere un livello, a non congestionare il mercato del lavoro, non ricreare il potere sindacale che era stato in quegli anni, e tenere l'economia a un più basso regime, senza provocare grandi reazioni, perché quando non è difficile prendersi con l'economia internazionale, con qualcosa che sembra ovviamente essere derivata dall'esterno, da costrizioni esterne. Ripeto, in quegli anni si riprende, negli anni 80, attribuendo un meccanismo di crescita, ma viene attribuito alla capacità degli Stati Uniti, si riprende attraverso il traino degli Stati Uniti, viene attribuito alla capacità degli Stati Uniti di avere mercati più flessibili, mercati aperti, di più concorrenziali e via discorrendo. E questo diventa il benchmark di tutti i paesi europei. In più si costruisce, questo si sposa anche con le narrative, non solo la narrativa che questo è il successo degli Stati Uniti, ma c'è tutta una elaborazione teorica sulla quale si potrebbe spendere un'intera conversazione, che dice, guardate, l'attivismo macroeconomico, guidare la domanda, è effimero, non produce effetti. E c'è un saggio naturale di disoccupazione, se tenti di forzarlo con maggiore occupazione, con le tue politiche discrezionali, non fai altro che creare un'accelerazione dell'inflazione e aspettative di inflazione e torni allo stesso punto, perché quello è, diciamo, una calamita. Sempre se aumenti la tassazione, diminuisci l'entrata dello Stato, per cui se diminuisci la tassazione non crei problemi di bilancio. E poi è più tutte le critiche allo Stato, chiamiamolo socialdemocratico, eccesso di burocrazia, perdite di possibilità, di opportunità, perché ormai questo a poco si diventa un convincimento comune, veicolato. Il settore pubblico è un settore inefficiente. Se ci sono imprese pubbliche si perdono opportunità, se il mercato viene sacrificato si perdono opportunità, i sindacati creano disoccupazione perché ingessano il mercato del lavoro, mentre ci dovrebbe essere flessibilità. Tutti elementi forse hanno pure un minimo di verità, ma un minimo che viene, che forse l'attivista doveva anche essere molto più attenta rispetto a questo, ma che viene elevato a verità universale, a fattore incontrovertibile. Quindi narrazioni e sistemazioni teoriche che finiscono per guadagnare il consenso, una classe dirigente, invece non vogliono più la riedizione del potere sindacale, delle burocrazie, delle università. Questo diciamo è un preambolo di quello che succederà, poi, che si formano già convincimenti pro mercato, che tutto quello che era stato, tutta quella costruzione regolativa che era stata messa in piedi dalla società democrazia era stata sbarcata, e questa c'era una grande promessa di crescita, di eguaglianza, perché il mercato porta eguaglianza. Questi erano i convincimenti, infatti ancora oggi noi abbiamo libri che dicono il mercato è di sinistra, no? Libri non certo da persona campione della sinistra, ma da professori liberali e ultraliberali, e quindi grandi promesse nel smantellamento dell'intera costruzione, diciamo, di quegli anni, che era una costruzione che vedeva la responsabilità nello Stato, negli assetti produttivi, negli assetti sociali, nel welfare, nella coesione e via discorrendo. Tutto questo a condizione che il mercato lo faceva meglio. Nei convincimenti c'è anche il fatto che i movimenti di capitale vanno liberalizzati. Cominciano ovviamente negli Stati Uniti, lì c'è una vera svolta negli Stati Uniti, E questa liberalizzazione dei mercati a poco conquista diciamo, il convincimento dei responsabili di politica economica in tutte le parti del mondo, come se non potesse fermarsi alle soglie di un paese, ma investisse tutti, bisognava aprirsi. Oltretutto in questo periodo, con le liberalizzazioni che avvengono nei mercati, ma soprattutto in quello finanziario, dove le banche erano molto ben regolamentate, c'era una regolamentazione amministrativa, i tassi di interesse erano una variabile politica, e viene tutto questo in qualche modo smantellato con grandi boom di borsa che ovviamente cambiano il quadro sociale, con boom di borsa che diventano parte integrante del meccanismo di ripresa dell'accumulazione, non l'accumulazione che c'era stata negli anni che guarderà, ma una ripresa che ha portato fuori da quel momento asfittico che sono stati gli anni 70. E qui nasce il secondo salto è quello della globalizzazione. Il capitalismo cambia totalmente la natura. Ovviamente sono cambiati i pesi sociali, è cambiato il modo di vedere la società, ci sono gli interessi specifici, c'è una classe di, chiamiamole, redditieri o di persone legate diciamo alla produzione finanziaria che ovviamente premono e diventano sempre più influenti, più forti, più ricchi e via discorrendo. E questo è una delle ragioni della globalizzazione. Ma come sempre accade, c'è la volontà politica e lo svilupparsi di condizioni politiche con l'intrecciarsi degli eventi. È sempre, secondo me, sbagliato attribuire tutti gli eventi storici a una volontà, no? Perché anche se gioca a favore di qualcuno, poi ci sono elementi, diciamo, permissivi che spingono nella stessa direzione. E gli elementi sono di vario tipo. Innanzitutto, a un certo punto, tra cavallo dagli anni 50, dagli anni, scusate, 80, gli anni 90, cadono le aspettative di inflazione. Pressione cade, cadono le aspettative di inflazione, adesso è troppo lungo raccontarlo, ma insomma, chi un po' di economia fa che quando cadono i dati di interesse il valore delle obbligazioni sale enormemente, le assicurazioni devono mettere da parte meno come riserve, si liberano molti capitali. Oltretutto le banche hanno imparato a recuperare la liquidità che prestano. Come se ci sono molte innovazioni, perché questo si combina anche con sviluppi tecnologici, come fanno? In realtà quello che prestano lo mettono dentro dei titoli e vengono questi titoli, no? Come tutti hanno recuperato quello che avevano prestato, quel denaro che avevano prestato, lo possono riprestare. Quindi una liquidità che comincia ad essere abbondante, enorme, si guarda in giro perché l'economia si sta differenziando per vedere come alzare i rendimenti, cioè comincia a guardarsi su scala mondiale e su scala mondiale si affacciano dei prenditori. Le Francia e l'Italia sono le economie emergenti, la Cina, le imprese pubbliche di altri paesi periferici che si vanno a finanziarsi, quindi sono a caccia di finanziamenti, sono le imprese, le banche dei paesi periferici che si indebitano nei paesi dove sono caduti i tassi di interesse e prestano più alti tassi di interesse nel loro paese. No, quindi c'è un afflusso di capitali in questi paesi. quello che sta avvenendo è, diciamo, una sarabanda finanziaria dettata dalla abbondantissima liquidità, ma anche perché, insomma, è caduto il muro di Berlino, quindi si affacciano i paesi dell'est, sono anche loro dei prenditori che hanno bisogno di prestiti. C'erano state le crisi dell'America Latina negli anni 80, che avevano tenuto fuori questi paesi, tutti i paesi, cioè quelli che vengono considerati 10 anni persi dall'America Latina, ma poco a poco erano state risolte con l'intervento del Fondo Monetario Internazionale, che ormai dettava la politica di questi paesi per poter rientrare sui mercati internazionali ed essere, quindi partecipare al banchetto dei capitali disponibili. Quindi si combinano ampia liquidità e ampio bisogno di liquidità. Le autorità non frenano questo. Non frenano questo perché, soprattutto gli Stati Uniti, che a questo punto il dollaro è, la Federal Reserve è diventata il centro mondiale della finanza, la Federal Reserve è diventata una sorta di banca delle banche nazionali, delle banche centrali, non lo frenano perché finché l'economia è in crescita, no, è in crescita senza inflazione. E i governatori si chiedono perché devono intervenire quando la loro missione è che devono essere vigili sull'inflazione. E perché devono, chi si prende la responsabilità di interrompere un boom? La borsa diventa parte integrante di questo boom. Ci sono ovviamente delle bombe, ma nella teoria noi dobbiamo metterci sempre nella percezione del tempo. La percezione del tempo dice che può dire che può darsi che sia un adeguamento alla nuova situazione, a maggiore profittabilità, a più bassi tassi di interesse, a una perdita, a una diminuzione del rischio, perché c'è anche questo, c'è la percezione del rischio. Io adesso non voglio entrare nel merito di come tutto questo produca crisi finanziarie. Quelle dei paesi emergenti è abbastanza ricorrente. Sono capitali che entrano, che sempre con l'idea che vanno alzati i rendimenti nei paesi abbondanti di liquidità, capitali che entrano, vengono prestati, creano boom di borsa, creano inflazione, creano boom immobiliari e a un certo punto però l'inflazione determina perdita di competitività, sempre maggiori esigenze delle autorità centrali di finanziarsi, comincia il panico, i capitali si ritirano, oppure basta uno boom immobiliare, i capitali si ritirano e ovviamente il paese che non ha la liquidità sufficiente, non è in grado di ripagare, si trova in una crisi che è una crisi essenzialmente di bilancio dei pagamenti, perché paesi di questo tipo sperimentano debiti verso l'estero perché perdono competitività per via della loro situazione, però non hanno la capacità, i capitali sono ritirati, quindi non hanno capacità di ripagare e cadono in una crisi sulla quale poi interviene il Fondo Monetario Internazionale, la Federal Reserve, che prestano ovviamente a condizioni di produrre certi effetti nell'economia, cioè di paralizzare, non aprirsi, smantellare l'industria di Stato, far fallire quelle banche che devono fallire, eliminare i sussidi ai beni alimentari e via discorrendo. Sono queste le ricette. E questo avviene nel primo lunghissimo, nel 94. Nel 97 in tutto il sud-est asiatico, Thailandia, Corea, Taiwan, Indonesia. Nel 98 la Russia, nel 99 Brasile e Argentina. Però non basta tutto questo a indurre l'autorità, sia la Federal Reserve, ma sia anche banche centrali, governi, eccetera, eccetera, a intervenire su quello che sta succedendo. Perché in Europa continua una crescita modesta, ma viene giudicata sufficiente per di loro, gli Stati Uniti sono in boom, quindi non c'è molta voglia di intervenire, nonostante questi elementi trovano, anzi, il processo continua, si allarga, perché le banche trovano sempre nuovi modi di gestire la loro liquidità e coinvolgere le famiglie. Il resto penso che lo sapete, non devo entrare. Non devo entrare nel merito della crisi che si è determinata nel 2007-2008, sappiamo che i prestiti venivano fatti anche a coloro che non avevano redditi, che discorrevano per comprare casa, era poi questi crediti verso queste persone venivano messe dentro delle obbligazioni, vendute le obbligazioni senza nessuno scrutinio, le società di rating veniva venduto finché non è crollato il mercato immobiliare con tutto quello che ne è seguito. Dove le autorità sono intervenute costantemente, è lì che hanno cominciato a essere, non in Italia, ma in altri paesi, sì, i debiti pubblici a alzarsi enormemente perché hanno dovuto salvare le banche. Tra l'altro sono meccanismi perversi, perché la possibilità di ripagare il debito a chi si indebita è nel fatto che quei cespiti in cui si investono i debiti crescano di valore. Cioè, se io compro una casa, ripago il mutuo perché il valore della casa è aumentato, e negli Stati Uniti c'era la possibilità di monetizzare quel valore che era aumentato. Quindi io rinegoziavo il mutuo e riscuotevo anche una bella somma. Ma questo vale per tutti, come se io mi compro un'azione, poi la metto a garanzia di un prestito che mi viene fatto e ripago il prestito se quell'azione va su. Lo ripago senza gravi conseguenze. Se quell'azione va giù, io vengo richiesto di rientrare, il valore di quell'azione che mi divido non lo posso rivendere. Ce lo vendo, ci perdo, e perdo però non ricavo quanto mi è stato prestato. Questo sono meccanismi perversi. Va bene, questo lo considero una grande premessa, forse un po' troppo estesa. Forse un po' troppo estesa. Faccio adesso una chiosa sull'Europa e poi vediamo un check-up di questo capitalismo. La chiosa sull'Europa, che l'Europa viene del tutto conquistata dal fatto che non ci deve essere più una politica attiva. ma che la politica di crescita, di sviluppo, deriva da interventi microeconomici sui mercati, che vogliono dire liberalizzazione, devi ridurre la presenza dello Stato, vuol dire deregolamentazione molto spesso, vuol dire flessibilità del mercato, dei mercati, ma è conquistata in due, diciamo, modi diversi da quella che viene chiamata economia dell'offerta. In un primo momento si pensa che allargando i mercati, e qui siamo negli anni, insomma, intorno agli anni 80, che allargando i mercati, mettendoci dietro una moneta unica, la possibilità di abolire le frontiere, in qualche modo si sarebbe determinato una grande stagione produttiva, perché c'erano economie di scala, le imprese diventano più grandi, possono usufruiscono di un mercato più grande, poi il capitale si può spostare dalle imprese meno produttive alle imprese più produttive, finiva l'incertezza sugli ambiti. C'erano tutti questi elementi qui, c'erano meno costi burocratici e quindi tutto questo mercato più largo avrebbe dovuto determinare una grande stagione di crescita. L'unico compito dello Stato è sorvegliare che ci fosse la concorrenza, che ci fosse una proprietà finanziaria dei singoli Stati, per cui si fa il trattato di Maastricht con tutti i vincoli del trattato di Maastricht, e garantire, cioè, un processo ordinato di questo tipo. Quindi non si prevede nulla che riguardi la domanda, perché ormai quello è il simbolo dell'attivismo economico dei paesi. C'è una dannazio rispetto alla domanda, perché ha voluto dire cambiamenti dei rapporti di forza sul mercato del lavoro, non c'è nulla che riguardi lo sviluppo, nessuna istituzione, nessun compito, nessuna missione. Politica industriale è quasi bandita, anche se poi singoli paesi la fanno, noi ci siamo caduti e non l'abbiamo fatta per anni. La seconda, e questa, in questo periodo ancora gli Stati Uniti avevano ancora incertezze degli Stati Uniti, anche di questo doppio deficit, eccetera, eccetera, non preferivano agli Stati Uniti una, anche se c'era un mito già crescente, ma non erano benchmark esemplari. La grande stagione degli Stati Uniti degli anni 90, da Clinton in poi, invece crea proprio il mito degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il paese che fa garantire, diciamo, una crescita, perché, lo dicevo prima, è un paese che ha la maggiore flessibilità, maggiore concorrenza, lo Stato non è invasivo, le tasse sono basse. Quindi nascono da qui delle visioni, dei progetti, che bisogna abbassare le tasse, bisogna flessibilizzare il mercato del lavoro, bisogna deregolamentare, bisogna... Nessuno si accorge che gli Stati Uniti racconterebbero un'altra storia se dovessero essere in pareggio dei conti con l'estero, non potessero usare il dollaro. E questo è uno. Ma più gli Stati Uniti hanno sempre curato, anche quando l'hanno venduta in modo diverso, una politica della domanda. Ma che fossero repubblicani o democratici a governare, non hanno mai consentito alla disoccupazione di andare oltre certi limiti, e sono intervenuti sempre, hanno tenuto sempre come responsabilità dei governi centrali. C'è un governo centrale che governa gli Stati Uniti, non una, diciamo, compito di crescita affidato ai singoli stati, ma sono programmi federali. E c'è anche un pezzo di protezionismo negli Stati Uniti, protezionismo strategico, l'indirizzo della spesa militare e favorire le imprese americane in qualche modo, ma insomma favorire non con protezionismo esplicito, ma con tipo di domanda pubblica, capacità di dirigere la domanda dove è necessaria, dove sviluppa innovazione, dove sviluppa conoscenza e produzione, leadership. Questo è stato negli Stati Uniti, ma no, noi vediamo negli Stati Uniti la flessibilità, che pure esiste, maggiore, ma insomma non è un elemento decisivo della loro crescita. Noi, questa è stata, diciamo, ciò che ha guidato l'Europa. Quando 15 partiti su 15 paesi dell'Unione, come erano allora intorno al 2000, 13 sono guidati dai socialisti, e cosa si mettono d'accordo? Un manifesto, perché era un manifesto, agenda di Lisbona, che è economia europea. Non è insomma innovazione, sviluppo, istruzione, ci sono tutte queste cose qui, ma senza nessuna agenzia, soprattutto europea, che debba fare questo, tutto affidato ai singoli stati e alla buona volontà dei singoli stati. È più un manifesto che nient'altro. Invece di puntare su una unione, diciamo, federale, e su delle politiche più sensate, soprattutto di bilanciare l'unione, che ha solo l'aspetto monetario, non c'ha quello fiscale e quello di bilancio, 1% il bilancio dell'Unione, se puntano sull'economia dell'offerta, e questo lo dice lunga, cioè a penetrare una certa visione del mondo. La visione del mondo che ovviamente poi non è certamente la sinistra subisce, non incorpora, non è tanto pugna, eccetera, eccetera, ma insomma già i suoi sacerdoti nella destra, quella che lo Stato ha un solo compito, rendere possibile l'accumulazione privata, e quello è l'unico interesse pubblico, perché il benessere delle imprese diffonde il benessere in tutta l'economia. Le politiche devono essere business friendly, bisogna spingere l'economia verso la competizione, la competitività e via discorrendo. E dentro questo ogni paese rafforza per gli altri lo stesso imperativo. Ovviamente tutto questo dà chiamiamolo capitale, un potere rafforzato di dettare l'agenda politica verso appunto quelle che noi chiamiamo liberalizzazioni, vendita delle imprese pubbliche, della riduzione del perimetro statale, via discorrendo. I grandi progetti prima affidati allo Stato, adesso ci si è convinti che vanno affidati ai privati. Meglio affidarli ai privati, allora che bisogna costruire tutto quell'apparato normativo perché vengono selezionate le imprese migliori. Adesso non entro nel merito dell'apparato normativo, ma vengono affidate la selezione ai mercati finanziari. È troppo lungo? Ai mercati finanziari, e si costruisce la possibilità dei mercati finanziari selezionare le imprese. Meglio sentano pure se si privatizza parte del welfare dove è possibile, I contratti collettivi sono elemento di disoccupazione, quindi capitali devono essere liberi e via discorrendo. Questa è la... Io adesso vorrei entrare nel merito di concezioni che si radicano dentro la società e nel modo di condurre la società. Pensare soltanto al welfare. Il welfare deve essere poco costoso. Poco costoso vuol dire, primo, secondo sempre io parlo per una concezione neoliberale, che gli individui si devono promuovere da soli. Io lo metto in condizione di promuovere da soli e realizzarsi, insomma, attraverso il lavoro, come se mettendo agenzie di lavoro e via discorrendo, di formazione professionale, cioè che il lavoro si crei da solo. L'altro è che dove ci sono servizi pubblici bisogna avere economicità, ma non, economicità che vuol dire tante cose, vuol dire gara al massimo, il basso, se è molto più economico dove paghi meno a forza lavoro, dove esternalizzi, dove in qualche modo anche riduci la platea del beneficiario. Si perde l'idea dell'efficienza pubblica. Efficienza pubblica è diverso dall'efficienza privata, ma è tutto visto attraverso l'ottica privacista. Efficienza pubblica ha una pluralità di obiettivi e di missioni. Io attraverso o l'impresa pubblica o la presenza pubblica posso avere non solo l'obiettivo di produrre quel tipo di servizio, ma anche di riequilibrare territorialmente le produzioni, di avere contratti regolari, di compiere investimenti che non si sarebbero altrimenti fatti. Ci sono delle esternalità che ormai diventano, diciamo, elementi, secondo me, vengono del tutto trascurati. L'impresa è un insieme di contratti, punto. Non è un pezzo, un'unità dove c'è una società in miniatura che ha anche un compito di occupazione, di stabilizzazione, di investimento, di innovazione, quindi una sorta di missione pubblica. Io sorvegno che quella missione pubblica ci sia anche nell'impresa privata e quindi intervengo, continuo, auxilio, mi sostituisco. No. L'impresa è un insieme di contratti e quindi, insomma, il mercato fa i contratti, e il diritto si deve tirare fuori perché è sempre risorsivo e quindi i contratti stabiliscono il meglio perché il mercato si applica. Io adesso queste concezioni potrei insistere, parlare solo di questo, per esempio come viene concepita la pubblica amministrazione, insomma è un pensiero a tutto tondo che finisce. Adesso vorrei passare al check-up di questo capitalismo che noi abbiamo di fronte. Forse stavolta adesso lo utilizzo, no? Tutto quello che ho detto l'hanno messo un po' qui. Ecco, io capitalismo ha vissuto in un regime, diciamo, di produzione, anche di innovazione, ma un regime che a tutto tondo riguarda le politiche, ma riguarda tanti aspetti. E io lo vedo sotto sei profili. Uno, le politiche economiche, che sono la finanza, che si estende pervasiva del suo regno, il dominio riduttivo delle multinazionali, un assetto geopolitico centrato sugli USA, questi qui intervengono gli stati, che sono il paese diffusore, o meno lo sono stati per tanto tempo. Poi oggi sta talmente cambiando la situazione, forse è l'unico paese dove la distinzione tra destra e sinistra è nettissima. E poi la regolazione sociale, che vuol dire i rapporti di forza che si sono determinati in relazione a tutto questo, e la cultura, che è quella che legittima l'esistenza. Ora, ci sono, secondo me, degli elementi di forte resistenza che rimangono, stanno rimanendo tali e quali a come li avevamo conosciuti 10 anni fa, 20 anni fa, e altre invece che stanno cambiando. E questo, insomma, è un punto interrogativo. Io non ho risposta poi di che cosa la dinamica rischia di possa determinare e dove possa portare. La finanza, quella che si è determinata, se vogliamo fare un flash di che cosa è oggi, dobbiamo immaginarla come un insieme di gestori di fondi pensione, di fondi comuni, tesorieri delle banche, intermediari finanziari di vario tipo, che ogni mattina si alzano, hanno un portafoglio in cui hanno investito, ogni mattina si alzano, oppure non si alzano mai perché dopo, quando si è chiuso a New York, apre Tokyo e via discorrendo, e devono confermare o meno il portafoglio che hanno a disposizione. La loro è una competizione per alzare i rendimenti, e alzano i rendimenti se aumentano i valori di quello che hanno portafoglio. Quindi ogni mattina si chiedono se sulla base del rischio, del rendimento, delle aspettative, delle notizie, quello che c'è, se quel portafoglio, quegli elementi del portafoglio vanno confermati, vanno cambiati, oppure se il portafoglio va cresciuto in debito e l'ho cresciuto. Loro interesse è che gli accrescere loro che competono tra di loro per altre cose. Molti di questi portafogli contengono imprese, cioè io investo anche nelle imprese, e in quelle imprese, nella misura in cui conto anche su quote di minoranza, le inserisco dentro il mondo della finanza, nel senso che io pretendo quella corporate governance che preveda scorpori, esternalizzazioni, preveda societalizzazioni di rami, eccetera, 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 in modo tale sempre da crescere il valore per gli azionisti. Nessuno di questi si chiede se le conseguenze sociali di quello che fa. Sono un mondo a parte in questo senso. E quindi le imprese hanno poi imparato per conto loro, non meno sotto la spinta della loro finanziarizzazione, a concepire la finanza in questo modo. E ovviamente cresce la ragnatela, e questa è cresciuta da tempo, di debiti e crediti. Debiti e crediti che costituiscono ormai il vincolo per le autorità economiche, perché le autorità economiche devono chiedersi che cosa succede se intervengono, se per esempio si alzano i tassi di interesse. Perché i debiti devono essere sostenibili. E quindi le autorità economiche sono in qualche modo legate alle mani a tenere i tassi di interesse molto bassi. Ricordiamoci che tutte queste crisi che io vi ho nominato hanno sempre l'origine dell'innalzamento dei tassi di interesse. Si innalzano e c'è la crisi del Messico, si innalzano e c'è la crisi del sistema di Africa, si innalzano e c'è la crisi del 2001, quella dello boom dei titoli tecnologici in America, si innalzano e c'è la crisi del 2007-2008. Quindi e nello stesso tempo, tenendo di pace, si incentiva questo aumento della ragnatela dei debiti e crediti che condizionano le autorità, le quali sono a loro volta condizionate dal fatto che sono indebitate, quindi la loro libertà di politica economica viene sottoposta ai criteri del mercato finanziario. È ovvio che in tutto questo qualcuno diventa molto potente, molto grande, e gioca la sua potenza anche nel consigliare attori privati, attori pubblici, imprese, come devono agire sia nello strutturare i loro debiti e crediti, sia nei comportamenti. Quindi diventa un mondo in cui la finanza agisce quotidianamente, direi, su scala mondiale. Cioè, è cambiato qualcosa dopo la crisi, che è stata una crisi finanziaria? No, nel senso, guardare da sotto la colonna, nel senso che i debiti sono cresciuti di 70 trilioni, che sono milioni di milioni. E dalla crisi ad oggi, che tra debito privato e debito del debito pubblico, sono oggi hanno raggiunto 3 volte il PIL mondiale. Quindi stanno crescendo queste cose, non stanno, crescono i portafogli dei singoli, sono meno sicuri, allora anche in termini di rating di quello che hanno in faccia, e i tassi di interesse bassi ovviamente proteggono meno. Con tutto ciò la cosa sta andando avanti. La produzione, torno un attimo indietro, la produzione invece, facendo il check-up della produzione, è determinata oggi da grandi multinazionali. Cioè, queste hanno una serie di unità produttive che spargono per il mondo, sono più piccole di quelle degli anni 50, 60, 70. Queste le spargono, le comprano, poi le mettono in rete in un'unità unica, le uniscono in qualche modo, e ovviamente tutto questo, la debolezza dell'occupazione, fanno più profitti, riducono i salari, spezzettano la forza lavoro, e sono, diciamo, per far questo bisogna avere spalle larghe, quindi sono poche le multinazionali che possono, insomma, quelle che dominano la scena mondiale, perché insomma è una competizione quella che loro svolgono, ma certo in ogni settore sono poche le star, sono poche le star che dominano il settore. E vi faccio vedere anche sopra, invece sopra, e questo non è che sia molto cambiato. Oggi il 10% delle società genera il 90% dei debiti. C'è uno studio veramente pesato molto, fatto non da economisti, ma da studiosi dei sistemi complessi, ingegneri, eccetera, eccetera. Hanno preso 43.000 multinazionali e attraverso il loro, diciamo, le loro ragnatele di proprietà, di possesso, hanno poi ricostruito che sono 737 gli azionisti principali che detengono l'80% del controllo del proprio valore. Il 40% è detenuto da 147 multinazionali, di cui il 75% sono finanziari. E questa è la caratteristica, diciamo, del sistema. Molto tutto il commercio, molto tre quarti tutto il commercio si svolge dentro le multinazionali medesime, e sono catene del valore lunghissime, sono loro che esternalizzano e quindi mantengono un core business, ma il resto lo fanno fare altrove, e quindi nei servizi dove si crea proletariato. E sono, e entrano anche in settori che non sono il core business, diciamo soltanto l'unità della multinazionale dentro i servizi pubblici. Si creano quindi grandi conglomerati che hanno una ragione finanziaria e agiscono anche finanziariamente. Con che cosa è variato? È variato nel tempo una cosa, due cose importanti. Una, che l'importanza dell'economia della conoscenza. 20 anni fa le immobilizzazioni immateriali erano il 30%, quelle materiali il 50%. Materiali vuol dire impianti, macchine, immateriali vuol dire brevetti, vuol dire know-how, vuol dire marchi e via discorrendo. Oggi le proporzioni sono inverse. 70 sono mobilizzazioni immateriali e 30 materiali. Quindi c'è una lotta per il possesso della scienza che però finisce che decidono loro quali sono gli investimenti, i settori che vanno sviluppati e quali sono i settori che non vanno, che non meritano di essere sviluppati. Più c'è un altro elemento, che è intervenuta una economia della conoscenza, ma anche una della diffusione, della partecipazione, social e via discorrendo, e queste imprese dei nuovi media sono diventate tra le più grandi del mondo, forse anche le più grandi del mondo, e quindi sono loro che determinano le traiettorie tecnologiche e dominano le digitalità. Questo è, sono caratteristiche che sono rimaste tali quali, e finché queste caratteristiche rimangono tali quali, anche la regolazione sociale non può cambiare più di tanto, perché ci vuole una forza politica enorme, ma certamente c'è una pressione oggettiva a una polarizzazione della società, alla divisione, che riguarda ovviamente i lavoratori, precarizzazione, anche il lavoro povero, se vogliamo, ma riguarda anche i ceti medi, anche paesi dei ceti produttivi, perché vengono minacciati e vivono in chi vive, insomma, una precarietà sia nella possibilità di credito, la possibilità di sopravvivenza. Quindi abbiamo questa parte che non sembra mutare, però detto questo non vuol dire che siamo nel regime neoliberale puro, per vari motivi che stanno cambiando, e qui determina una dinamica che noi non sappiamo dove ci porterà. No, questo è stato un altro, non so se tirarlo in ballo oppure l'altro. La prima è quella che io avevo messo qui come quarta ultima caratteristica, no, questa che è l'aspetto geopolitico sta cambiando, e c'è il paese principale sta rinnegando, diciamo, l'ordine liberale internazionale. Sapete tutti che dazi, sapete che ormai ha disdetto quasi tutti gli accordi Trump per rinegoziarli bilateralmente, Ed è un fatto importante, cioè il paese che ha diffuso l'ordine liberale del Natale si sente un perdente dentro questa, si sente un perdente, cioè dentro quest'ordine qui aperto di scambi senza perdente, senza protezionismo, sono nati i suoi rivali. La Russia si è ripresa, e ma soprattutto la Cina rischia di essere il rivale globale. E quindi è molto restio a sopportare i costi dell'egemonia. Cioè una parte di Trump è l'espressione di una parte dell'opinione pubblica che si sente non solo di perdente, ma di aver agevolato tutto questo perché con il trasferimento della tecnologia, col commercio, la Cina è passata da 30 miliardi a 308 miliardi di surplus rispetto agli Stati Uniti, ha accumulato le più grandi riserve mondiali che usa politicamente, insomma era una situazione molto ideale, perché poi una parte dell'opinione pubblica, sia perché è difficile smontare un sistema pieno di regole, di interessi, eccetera, eccetera, si rischia di smontare l'intero ordine mondiale nel quale i nostri media hanno anche prosperato. La guerra commerciale non è una cosa semplice, ed è una parte dell'opinione pubblica che pensa che ci sia ancora una razionalità in un ruolo egemone, tanto più che gli Stati Uniti possono puntare su dollaro, sulla forza della loro economia, sull'innovazione e via discorrendo. Quindi non è una partita chiusa, ma certamente il dilemma degli Stati Uniti è un dilemma oggettivo che si ripercorrerà nella situazione. L'importanza di tutto questo è più nel fatto in sé, perché è nel fatto che sta creando diciamo, un contesto nel quale emergono visioni nazionaliste. Questo è quello che sta avvenendo. Perché c'è minore fiducia nell'ordine internazionale, perché altri paesi, altri governi che si sono affermati condividono l'idea dell'approccio transattivo al commercio internazionale. E non sono governi. Altri ancora, diciamo, questi governi giocano la partita, diciamo, sul pezzo del nazionalismo, della contrattazione internazionale, ma quegli altri che rimangono ancorati all'ordine multilaterale, aperto, liberale, non è che sono meno nazionalisti, non è che la Germania è meno nazionalista, non so, dell'Ungheria, è che possono interpretare le regole, possono ignorarle e in qualche modo possono farle, e in qualche modo rimangono ancorate a tutto l'insieme, a tutta la costruzione neoliberale che c'è. E questo tipo di, questi due tipi di nazionalismi rischiano di essere i due poli, non che il primo stia uscendo da un contesto neoliberale, perché poi se andiamo a guardare, certo, rivendica la forza dello Stato, ma rivendica contro i migranti, se rivendica contro le debolezze della democrazia, contro l'equilibrio dei poteri, dando più potere alla polizia, ma in termini economici poi sono, a partire da Trump, che ha accentuato tutte le caratteristiche neoliberali, minore tassazione, una certa ostilità ai sindacati, visti come interessi sezionali, vogliono buoni lavori, ma non si rendono conto che buoni lavori, buone retribuzioni derivano dal successo dei lavoratori organizzati, non da incentivi che vengono. Non sembra che sia indirizzato, si sia indirizzato a ricostruire i diritti che sono stati compressi nel liberalismo, né a sfidare l'ordine internazionale, né a sfidare la ambiente della corruzione. Probabilmente, se questi permarranno, quello che nasce sarà sistema corporativo, no? Sistema corporativo che vede insieme grandi capitali, un nuovo Stato che si può accreditare, se ci saranno sindacati che vengono attratti dal corporativismo, interessi specifici che probabilmente lasceranno da parte i ricchi, non li toccheranno, forse non. Finché non disturbano, non saranno disturbati. Questo è il senso che secondo me io vedo come possibile. Ma perché si sono affermati questi? Perché hanno avuto un consenso popolare. Ecco, qui sta il punto, il punto della situazione, dove quello che veramente è cambiato è stato. E questo aspetto qui, la cultura, sesto, cioè la legittimazione del sistema si è persa. La rabbia, il sistema legittimato vuol dire che bisogna accettare gli esiti, e mentre gli esiti sono sempre meno accettati, l'adesione. Ciascuno deve accettare, diciamo, la sua posizione nella società, lo deve pensare come quasi un dato naturale. Questo poi è quello che a cui spinge la legislazione. Capisco che durante il periodo socialdemocratico c'era l'azione collettiva, la possibilità di avanzare, c'era una rappresentanza che ti rappresentava, c'era uno Stato permeabile, e capisco la legittimazione, ma la legittimazione liberale non l'ho mai capita. Sono solo elementi culturali, che non c'è alternativa, questa è la strada, non c'è alternativa, qualsiasi cosa avvenga nella politica economica, nella società, è un fatto quasi naturale a cui non si può fare niente, questo è. Non lo so se questo o se altro, ma certo la legittimazione c'è stata molto tempo e si è rotta. Ed è stata, diciamo, catturata da narrazioni nazionalistiche che hanno additato il nemico esterno, hanno additato il nemico esterno sia esterno, nel senso fuori dai confini, sia l'establishment, che non ha poca responsabilità nella situazione che si è determinata. E ovviamente tutto questo è anche di nuovo insito nel successo del neoliberismo. Come è successo del neoliberismo ha portato a emergere la Cina, il successo del neoliberismo ha distrutto i legami collettivi, la coscienza di classe, quel pezzo progressista che c'era nella cultura popolare. E ovviamente le identità cercate diventano identità diverse. Io stesso sto tagliando con l'accetta, sono molti studiosi del comunismo, forse potrebbero richiamare molto di più, se viene cercata nel localismo, nella via, nella famiglia, e poi insomma, emerge anche un potere di catalizzazione che può essere una sorta di azienda. E dove porta questa rottura? Oggi sappiamo dove ci sta portando, dove sta. Sta facendo emergere dei regimi nazionali, diciamo di tipo, chiamiamolo nazionalista. Ma dove porta? Qui ci possono essere, io ne vedo tre alternative. poi che ho perché sono stato un amico, ho messo tanto di una gran fuoco, quindi una primo, fare com'è? C'è una narrazione di tipo, c'è una chiamata raccolta contro il nemico esterno, una diciamo narrazione proprio questo termine di sfuggente può ancora determinare un consenso che mantenere questo consenso. Oltretutto, se si estende il campo nazionalista con, dicevo, visioni transattive della internazionale, porta sicuramente un gran caos che giustifica ovviamente la chiamata contro ancora contro il nemico esterno, ma no, perché quella è una è a somma zero. No, perché ciascuno tenta di scaricare sugli altri la difficoltà del mondo. Però io non penso che questo possa avvenire senza una ripresa dell'occupazione, eccetera. Le narrazioni contano, poi ci sono le condizioni materiali, la ripresa dell'occupazione, una qualche cambiamento sostanziale nelle politiche. Ed è anche possibile che il cambiamento sostanziale delle politiche ci sia, guidato da movimenti, diciamo, populisti, perché la legittimazione non investe pure le politiche economiche. E le politiche economiche devono in qualche modo, qualcosa deve cambiare nella redistribuzione, nell'intervento dello Stato per l'occupazione, insomma, probabilmente con qualche elementi che si distacchino abbastanza dal quadro neoliberista. Questa potrebbe essere un'alternativa. La seconda è che invece la parte più liberale sia in grado di far fronte alla rabbia sociale. Sia in grado di far fronte alla rabbia sociale, le sue narrazioni sono ovviamente molto, hanno molto poco appeal. Dopo essere la visione comunitaria, perché questa realtà non rientrerà, non può rientrare una volta che la rottura culturale è avvenuta, e sarà molto meno, saranno molto meno appeso. Dovrebbero reinventarsi un patto sociale dovrebbe avere la stessa determinazione che hanno avuto quando le banche hanno rappresentato una minaccia sistemica. Questa è una minaccia sistemica, ma io credo poco a questa convenzione avuta, tanto più che, per esempio, per quanto riguarda l'Europa, dovrebbe essere una visione cooperativa, sociale, eccetera, eccetera, e non quella di competizione tra singoli parti del sistema che ha informato tutta la costruzione europea. E terza possibilità, non so che c'è una possibilità per la sinistra, perché rischia sia a livello popolare in tutti i paesi, sia come conduzione a esserci questi due poli in cui la sinistra può essere chiamata a essere portatore d'acqua dell'uno o dell'altro. Questa è la vera minaccia della sinistra, e se non ha una sua visione dell'uscita dal neoliberismo, di cui dall'uno e dall'altro modello, certamente è fuori gioco. E Certo, questo non dipende soltanto dall'elaborazione, dipende dall'azione quotidiana, dalla capacità di portare masse su battene. Questa è stata la sua missione storica, ad essere protagonisti, a sentirsi forza di governo, a governare la propria storia, a infondere la propria cultura, questa roba. Però non so se la sinistra è più in grado di fare questo. Questa è la mia preoccupazione. Ma certo, noi dobbiamo una situazione che si sta determinando, noi non sappiamo dove stia portando, perché sta assiduamente portando verso un certo disordine internazionale. Il disordine internazionale, se non governato, si aggrava. E allora è anche possibile che ci siano delle svolte nella storia, possono essere determinate dalla finanza, dagli stessi effetti del neoliberismo, dal fatto che si estende il campo sovranista e in qualche modo, insomma, anche quello è un campo di competizione, dal progresso tecnico prende un algoritmo grossistico e spende forza lavoro e via discorrendo, non riesce ad andare. E la sinistra non è in campo in questo. Anche insomma, sono opzioni che devono essere lì, ma non possono essere opzioni, diciamo, che ripetono, che stanno in un posto, stanno in una concezione del mondo o nell'altra concezione del mondo dei due poli a cui ci siamo riferiti. Deve essere una indicazione più curta per l'uscita dal neoliberismo. Io poi qui posso dire che non mancano ovviamente le indicazioni che vanno tutte verso una riconquista del ruolo dei poteri pubblici che sono stati sottratti in questi anni e di riduzione delle diseguaglianze che sono diventate parossistiche. Poi ci deve essere vari altri elementi, di prendere in mano pubblica pezzi dei servizi sociali, governare la stessa tecnologia, ridurre gli orari di lavoro, mettere imprese pubbliche a presidio dei settori importanti, impedire che le multinazionali determinino le traiettorie tecnologiche, e certamente in un quadro deve puntare alla crescita attraverso l'innovazione, attraverso la formazione, attraverso programmi specifici di assorbimento della disoccupazione. Attraverso anche la responsabilità sociale imposta. Certo, ci vuole un quadro internazionale, mentre si persegue all'interno obiettivi di questo tipo, si favorisca, diciamo. Qui uno dei compiti principali, qualsiasi corsa di sinistra, è chiamare a raccolta le altre corse di sinistra. Se non si fa questo, perché bisogna cambiare l'Europa, bisogna cambiare i meccanismi di questa costruzione. Io non penso che bisogna distruggere, perché i problemi che si presentano sono problemi globali: migrazione, clima, ambiente, alimentazione, tassazione delle multinazionali, paradisi fiscali, sono tutti problemi globali che vanno risolti globalmente, ma l'Europa bisogna chiamarla ad essere un attore di questo. L'Europa è già chiamata, ma è una dura lotta per cambiare le politiche, cambiare la concezione. E anche questa è la mia posizione rispetto alla stessa globalizzazione. tutte le critiche sono importanti e accolgono il punto centrale. Però ricordiamoci che un attivista non può essere indifferente al fatto che un miliardo di persone siano uscite dalla povertà. Ci vuole un altro tipo di globalizzazione, per cui ancora forse va chiamata l'Europa a esserne protagonista. Non è che ciò che è stato guardi dentro, che abbia delle regole per tutti, per gli attori che hanno un'importanza sistemica, siano stati, siano imprese, siano, ci vogliono regole e capacità di farle rispettare. Questo è un po' è un'idea, se vogliamo, che supera l'esistente, ma la sinistra ha sempre superato l'esistente e ha caratterizzato per superare l'esistente. Se poi guardate il manifesto di Marx, lo sento sempre, dietro c'erano 10 provvedimenti, 10 indirizzi che avrebbero cambiato il capitalismo, avrebbero superato, ed erano la stazione progressiva, imprese pubbliche, istruzione, divieto ai minori, divieto di impiegare, non so per dire, ma siamo andati molto, ma molto oltre. La responsabilità pubblica è entrata dappertutto, dall'istruzione alle pensioni, siamo andati molto oltre, ma dobbiamo averle in mano, crederci in queste possibilità di forzare l'esistenza. Diventa anche le idee, sono un qualcosa che muove la storia, ovviamente fondano anche nella composizione sociale, però è anche il dubbio che una società è spaccata in due, se spaccata in due tra vincitori e vinti dal punto di vista economico, deve poter essere spaccata in due dal punto di vista politico. Quindi io mi fermerei qui, mi sembra che ho detto pure troppo.
Adesso ha parlato per un'ora e
mezza.
Il che non ha provocato la vita di nessuno, due persone. Che vuol dire che era interessante quello che stava dicendo. Che cosa c'era di interessante? Il fatto che non abbiamo sentito slogan, non abbiamo sentito parole d'ordine, abbiamo sentito una pacata, colta, sistematica esposizione dell'andamento dell'economia mondiale dal 1970 a oggi. Senza ciò, io mi chiedo di che cosa si parla quando si parla di politica. Di quanto è simpatico o antipatico Tizio Caio Sempronio. Senza queste consapevolezze, ma di che cosa si tratta? Ci sono dei problemi strutturali dell'economia capitalistica nella sua forma chiamati in causa, nominati, per non ricordare. Ci sono delle ipotesi di analisi dell'assetto attuale e ipotesi dello sviluppo dell'assetto attuale. Io personalmente, per quello che può servire, io sottoscrivo il 99,99% periodico per cento di quello che ha detto il professor Bianchi. Mi ci riconosco, so che è vero, so che è semplice, so che racconta la verità. Per cui qui non c'è da dire quanto è brutto il nazionalista, quanto è cattivo il nazionalista, ma cosa ci importa cercando di capire perché delle ipotesi politiche uscite dalla storia del 1945 nel 2015, tanto per la prima maniera, sono rientrate. Chi le ha fatte rientrare? Chi? Che le masse si sono messe a leggere i libri degli autori della destra storica, ma va là! È che il neoliberismo mi ha massacrate e la sinistra era lì e rideva. E allora, per la miseria, chi volete, che cosa volete che faccia? No, non vanno a votare, o vota la destra. Che la destra sia antisistema, lo è a parole, nei fatti è tutto neoliberismo. Però è un neoliberismo diverso da quello di prima. Prima era un neoliberismo, come dire, appunto, fondato sulle regole. Adesso sono un neoliberismo estremamente muscoloso e in competizione di un petto contro un altro. Avete sentito la parola sovranismo, quanto sono brutti e cattivi i sovranisti? No, ma è nelle cose. Si spacca il mondo, si tornano a formare delle donne. E queste donne rivendicano sovranità. Certo, al loro interno funzionano ancora con i criteri neoliberisti, ma all'esterno si rapportano con le altre donne del pianeta in modo estremamente aggressivo. Anche se gli Stati Uniti non hanno mai smesso di comportarsi in modo aggressivo, nemmeno negli anni 90, perché andavano a spasso per il mondo a fare operazioni poliziali negli anni 90. Certamente. Avete sentito dire che Trump è un troglodita ignorante? No, avete sentito dire che è uno che sta facendo una cosa che è dentro le logiche del sistema. Così si fa la politica, così, altrimenti si va a finire nell'isterismo moralistico. E il Gramsci serve per evitare ciò, perché il suo l'eroe eponimo, Antonio Gramsci, non è quando era in galera perché il fascismo ce l'aveva messo, non si era messo a scrivere un quaderno pieno di insulti a Mussolini, va bene? Che pure qualche motivo ne avrebbe avuto. Si è messo a scrivere dei quaderni in cui analizzava in modo obiettivo quello che era successo. E le lezioni sul fascismo di Togliatti, ma insomma, ma qui la sinistra è diventata un partitino di persone che sono offese esteticamente dal fatto che il mondo non va come vogliono loro. Ma dopodiché si lamentano pure che la gente reale, che si deridono perché è ignorante, non li vota. Per cui, sulla base di questo, allora, il tramonto dell'Occidente, vedete che non va preso in blocco, c'è e non c'è. In realtà ci sono delle profondissime trasformazioni, come sempre, vanno capite, il concetto di tramonto è troppo semplice, tutto questo ciclo serve a questo, è troppo semplice. Ci sono trasformazioni anche radicali, anche dolorose, anche che mettono in crisi alcune delle strutture mentali e politiche acquisite, e tuttavia queste trasformazioni hanno delle cause, hanno queste discontinuità, si innestano su delle continuità, e chi voglia fare analisi deve capire sia le continuità, sia le discontinuità, sia il panorama globale, sia le trasformazioni locali. E questa sera, grazie al cielo, abbiamo avuto un esempio di come si ragiona. Non ci sono venuti a raccontare, questo economista non ci è venuto a raccontare la dogmatica isterica degli economisti mainstream che dicono è così o è così. La dogmatica isterica di quelli che dicono chiunque non la pensa come me è un comunista o un analfabeta. A questo punto non c'era, credo, sostanzialmente niente da discutere, tranne sull'ultima parte che è tutta da discutere, cioè è la sinistra in tutta questa roba che fine farà? Ma al momento l'alternativa se essere libero, cioè, ma che bello il mondo globale con le sue regole che lo rendono così meravigliosamente liscio e funzionante, che è falso, oppure se essere filodestra, cioè dire bene, io odio il mondo libero e mi metto insieme a quelli che odiano il mondo libero.
cioè quelli che vengono chiamati nazionalisti o sovranisti o quel che volete, cioè quelli che non consentono al corso al mainstream e che stanno forse per diventare un nuovo mainstream, per carità. Cioè, portare l'acqua all'uno o all'altro. Chi ha vissuto anche solo di per l'invia parziale e in via del tutto secondaria, un minimo di rapporto con quella che è la sinistra, che si autodefinisce sinistra, a questo punto si dispiace. Perché sa che non sono all'altezza. Cioè non sono all'altezza nemmeno di seguire questo tipo di analisi, meno che mai di inventarsi una pratica pubblica. Quelli dicono che sono desiderati perché amano i grandi, cosa peraltro non vedo, ma insomma, dico che dovete amare i grandi, perché ragionamento, dico che ecco, questo mi rende desiderati. Vedete che con questo modo di ragionare la sinistra non fa molta strada, perché per essere desiderati bisogna rispondere alla domanda posta dal professore, per tu con chi stai o meglio. Come fai a non stare con Tipio e con Caio? Come fai ad avere uno sguardo autonomo? Che lingua hai studiato? Che ciclo sociali conosci? Che idea del mondo hai? A questo punto taccio, ammutoliti, allibiti che ci sia qualcuno che osa dire che non hanno capito. Allibiti, ancora di me. Ma io ho fatto le privatizzazioni, continua così, ma io ho fatto l'Evo, continua così, bisogna, questo non vuol dire che bisogna ripubblicizzare o uccidere l'Evo, vuol dire che non devi capire quello che fai, devi capirlo, la politica è un gioco per la vita, non si può fare le cose poi dire, oh, non avevo capito, cioè, te la fanno pagare. Adesso la sinistra sta pagando quello che ha fatto negli ultimi 40 anni e non perché ha perduto in quanto è stato spazzato via il comunismo reale. No, perché quando quello è stato spazzato via non ha saputo che cosa dire, che cosa se non stare con i vincitori. Allora, trovo centralissimo questo nostro incontro di oggi, assolutamente decisivo. Dobbiamo tenerci in mente queste cose. Quando sentiamo parlare di politica, chiediamoci se chi parla capisce minimamente un po' di storia economica. Altrimenti chi parla è un ciocco che ci vuole imbrogliare. Detto questo, naturalmente siamo qui adesso per parlare di tutto quello di cui vogliamo parlare. Che dentro sento una... che questa sera siete rimasti tutti colpiti, infatti, molto, perché a questo servono queste cose, non a vendere verità, ma a far pensare, Sentiamo ora quello che abbiamo voglia di chiedere al professor Biagi. Se abbiamo voglia di dire qualcosa o se invece vogliamo rinvinare e riproporre, ecco, abbiamo una domanda. Se pensa di poter venire qui ci fa un favore.
Io anch'io condivido molto, diciamo, questa analisi di questa rappresentazione dell'interno. Volevo chiedere un aspetto per cui considero anche esso centrale all'interno del ragionamento, che prima di tutto bisogna capire i motivi. E in questo elemento che riguarda in particolare i cambiamenti strutturali a livello tecnologico, della conoscenza tecnologica, perché alla base di tutto questo, di molte trasformazioni di cui ha parlato il professor Biasco, ci sta una condizione concreta, cioè la possibilità che sia determinata la condizione tecnologica di rendere possibile, come dire, una trasformazione quella appunto delle sue disseminazioni, praticamente a livello planetario, delle strutture produttive, e allo stesso tempo una centralizzazione estrema del centro di comando di organizzazione generale della società, e contemporaneamente una trasformazione anche antropologica, nella condizione per cui ciascuno di noi è convinto, di salto in quel passaggio, insomma, è convinto di possedere, di essere al centro di un sistema non più gerarchico, ma diretto, nelle quali, come dire, la condizione e il rapporto, come la dimensione umana e libertà, tra virgolette, è molto modificata, no? Cioè dal punto di vista della percezione, per esempio, e della capacità, e quindi, come dire, la tecnologia, l'organizzazione sociale più corrispondente ha corrisposto anche fortemente a una dimensione anche delle esigenze umane, come dire, che il capitalismo ha saputo poi interpretare e organizzare a suo fine, cosa rispetto ai quali, perché all'interno di questo c'erano anche, come dire, esigenze e possibilità concrete vere di emancipazione, le quali credo la sinistra invece non ha saputo assolutamente dare risposta in modo. Volevo chiedere appunto, quindi, di questa descrizione, questi elementi che fanno parte ovviamente dei dati di fondo, no? Come si collegano? Perché appunto è l'impegno anche della capacità di interpretare questi aspetti che può nascere una possibilità della nostra
vita. Dico una parola io mi devo congratulare moltissimo con lei, perché lei ha colto l'unico punto che era rimasto oscuro nella relazione del professor Biasco, e l'unico punto che avrei voluto intendere, ma non l'ho fatto, ho fatto bene a stare zitto, quando il professor Biasco ha detto, se non si capisce come cavolo il neoliberismo abbia fatto a trovare consenso, cioè, quando era evidente che prometteva la miseria generalizzata o comunque l'abbattimento dei diritti sistemici. Perché? Per quello che ha detto lei. Perché, Salvatore, l'idea era questa: finora il mondo ha funzionato col comando, adesso funziona col contratto. Finora ti è stato detto tu devi, oggi io ti dico tu puoi. Cioè, nicianesimo per le masse. Sei un superuomo impotente, forza, uccidi il sindacalista che è in te, uccidi il burocrate che ti sfrutta, liberati, sii te stesso, non stare dentro un'organizzazione. Questo perché era per le masse, ovviamente, però è vero, risponde a una vera esigenza dell'animo umano. La sinistra, ai bei tempi in cui c'era la sinistra, era tutta un dovere e un comando. Chi è giovane non le sa, non le capisce, non le può nemmeno capire queste cose, ma la sinistra era comando verticale, dall'alto al basso, dritto e obbedire, perché lo sappiamo noi, tu no. Arrivano questi e dicono, ma buttalo all'inferno quel disgraziato di fila dei giorni, tu sei libero, tu hai dentro di te libertà, ricchezza, potenza. E certo, era come quello che portava Pinocchio nel paese dei balocchi, però gli esseri umani sono dei bambini, e in cambio di un cellulare, di un palmare, di uno smartphone, si sono venduti i diritti sociali. per cui tutti hanno lo smartphone oggi, una volta non c'era nessuno, però una volta tutti avevano dei diritti e oggi non ce li ha nessuno. Accolto il punto, l'enorme capacità di fare della biopolitica euforizzante. Poi naturalmente la cosa è finita oggi, la narrazione è come ti sei permesso di fare dei debiti, pagherai per tutta la vita il fatto che hai fatto dei debiti. Ma se mi dai fatti fare tu, mi hai detto tu che dovevi fare dei debiti. Ma non hai capito, non ci siamo capiti, adesso le cose sono cambiate, paga, zitto e lavora. Lavora a poco, a molto poco. Capite? Quello il nostro interlocutore ha colto un punto centralissimo, la presa psicologica del neoliberismo. E non a caso la risposta a quella delusione non è mica tornare allo studio serio dei classici del pensiero politico. La risposta a quella delusione è ci ne abbracciamo un'altra, abbracciamo adesso lo si vuole chiamare nazionalismo, è una roba seria il nazionalismo, lo pseudo nazionalismo del giorno d'oggi, cioè qualunque altra narrazione possibilmente regressiva che ci dia l'illusione di contare qualcosa, di non essere oggetto del potere nascosto delle multinazionali, di contare noi qualcosa, di provare col partito, col sindacato e con lo Stato, no, è roba vecchia, sei un uomo del Novecento, sei un somaro, come ti permetti. Però il punto è questo, contare qualcosa. Prego.
No, posso
difendere la sua voce.
Sì, lei non pensa che mi ricordo che questa considerazione di tagli ha fatto che non siamo a una rottura con il paradigma, cioè questa faccia feroce è l'altra questo, cioè nel senso che a seconda del ci sono queste emergenze, ci sono diciamo queste situazioni emergenziali organico su, a questo punto il neoliberismo usa l'altra,
cioè, lo penso, lo ha detto il professor Bianchi, lo penso io.
Quindi siamo dentro lo stesso orizzonte. Allora, dal momento in cui il professor Bianco, secondo me, ha descritto in modo mirabile il funzionamento di un paradigma, dentro cui siamo tutti. Cioè, anche quando noi diciamo che la sinistra è in crisi perché gli sta comandando, ma non è che gli sta comandando, si è in qualche modo riprogrammata secondo quel paradigma. A me è capitato, per il lavoro che ho fatto da sindacalista, di parlare con dei sindaci, adesso non faccio nomi, che ragionano come dei manager, ragionano esattamente come ragionano diciamo un capo d'azienda. Questo che cosa significa? Significa che non è che il denaro è corrotto, cioè è corrotto, ma non è corrotto nessuno, cioè ci sono ricordati secondo questa logica del capitale, se posso dire. Dopodiché ho l'impressione che le rotture dei paradigmi avvengono sempre secondo delle catastrofi. No, devono succedere questo catastrofi. Allora, c'è il New Deal, cioè, oppure per esempio lo Stato sociale, si è formato sulle ceneri della seconda guerra mondiale. Temo che non possiamo attraverso o catastrofi tecnologiche o catastrofi ambientali, cioè non c'è una nuova soggettività, cioè non dico una nuova soggettività capace di mettere in discussione il paradigma, e con questo mi dà.
Aspetta, non c'è un'altra domanda. Ci sono domande.
Posso dire una cosa che ho un problema di treno, quello che sono
trovato.
Non so se si sente.
Sì.
No, soltanto due cose, quello che sono trovato mi dispiace che la risposta me la darà in altra sede. Non so se sia stata una abbastanza.
No, poi che ti risento meglio.
Allora vengo lì.
Sono argomenti che se ne potrebbero parlare delle ore se sempre qualche cosa che sfugge. Due problemi che voglio sollevare. Il primo, quando nasce verso la fine degli anni 70 la controffensiva neoliberista, non nasce in contrapposizione, chiamiamolo il pendio doloroso, chiamiamolo il compromesso keynesiano, nasce in quella situazione che tu hai descritto all'inizio, cioè di un sistema che era in blocco, un sistema che spegneva la luce una sera, e si tirava una domenica sera, domenica no. Quindi, perché questo compromesso dopo è in blocco? Cioè, il neoliberismo nasce sull'eccesso di questa situazione. Se non capiamo questo passaggio qui, secondo me, allora sì, ragione lei, rischiamo di fronte al tuo uomo di riproporre dei paradigmi vecchi. L'altra questione che per me è molto importante è che il problema della finanza non è che ci sono capitalismo uguale e capitalismo cattivo, a mio avviso. La finanza è l'altra faccia della medaglia. Perché è esplosa? Perché il neoliberismo ha creato una situazione di disuguaglianza che tutto quello che si produce non si riesce a consumare se non si crea debito. Solo che a forza di creare debito, a un certo punto il debito esplode. Quindi siamo in un sistema che per avere una domanda che sostiene la produzione, dal momento che c'è disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, propone un sistema di debito. E prima o poi implode. E prima o poi implode.
O a chi regala soldi.
Ma io non questo lo so. No, questo è soltanto un palliativo. Allora prima o poi, prima o poi implode. E per quello che la considerazione che faceva il signore prima di me, della che i paradigmi hanno di fronte alle crisi, mi sento anch'io, spero che non sia una crisi. Quando ripropone, perché è il mio titolo, quando ripropone il discorso della crescita del dopoguerra, è perché mi si rifà 30 anni prima che non sa della distruzione del capitale con due guerre mondiali perché nel 29. È difficile capire la crescita dei 30 anni gloriosi se non capiamo la caduta dei 30 anni precedenti. Ecco, questi aspetti qui ci tenevo, quindi stai osservatore da tanto soldato alla risposta che si è preparata anche il popolo. Grazie, ciao,
arrivederci. Signora, mi permettono di essere una persona? Poi la
parola. Va. Io ricordo vagamente che Marx da qualche parte dice che con certe connessioni il capitale cerca di lasciare all'interno della fabbrica dritta la legge della finanza. E questa è una buona descrizione del perché è imploso il momento dei 30 gloriosi. Si è rotto in quel momento un compromesso socialdemocratico che aveva retto perché non aveva determinato troppe richieste da parte delle classi lavoratrici, ma quello su cui volevo intervenire in realtà era che fare oggi. C'è un bel articolo su Open Democracy di certo Heikki Kotomaki, non impronunciabile, sul fatto che a problemi globali è necessario dare una risposta globale e che per questo è necessaria una, la chiama lui, agenzia globale, un partito, una nuova internazionale che sia però in forma strutturata, simile partito, senza pensare a partiti nazionali come li abbiamo sempre considerati. E io stavo per dire, non faccio un intervento perché sennò farei uno scottone per la DM25, però noi di DM25 abbiamo cominciato questo lavoro con un'organizzazione transnazionale europea che cerca di DM25. Che cerca di dare queste risposte e con il lancio di un internazionale progressista che secondo noi è l'unico livello di risposta possibile.
Grazie.
Io un minuto, mi basta, ha detto lei
che fare oggi, cioè, mi è interessato molto, ho apprezzato molto la sua analisi intaccata e finalmente un scritto di 5 pagine, però è stata molto ampia l'analisi, invece a me interessava sostanzialmente anche la sua parte finale, su cui è andato molto di fretta, perché un po' difficile di dire, a me interesserebbe capire una sinistra, quei valori della sinistra di una volta, questa non di questa usata slogan o a dire del nemico, cosa può proporre oggi? Le cose teatriche internazionali che diceva la signora Adelaide, l'ha detto, rischia di solo dire delle cose che non vuole, questi due cose portarsi in qualità, lo diceva il professore. Però mi piacerebbe proprio una riunione, anche qui una continuazione di questa cosa, non dico per mettere a punto un modello economico di sinistra vera, però anche perché no.
Guardi che il professor Verrelli, che sì, forse non vuole mettere a punto un modello di rivoluzione mondiale, però gli è mirato a sé, che è una sua voce, cioè, anche politico.
Però non da economista solo, no? A me
no, ma Verrelli è un politologo.
Sì, sì, un politologo, ma non è un economista. A me piacerebbe che fosse insieme.
Voi scrivete e poi nella vostra testa mettete insieme.
Ah, vabbè.
Perché non ce la facciamo a fare cinque persone con cinque discipline diverse tenute qui per 4, 5, 6 ore dentro dentro la nostra sede che si deve formare un ragionamento, ma è chiaro che manca ancora il tassello politico, ma il tassello politico è difficile, perché però senza aver capito cos'è successo si è solo dei poveracci dei militanti, senza aver capito cosa è successo. Noi stiamo anche cercando di capire che cosa è successo. Poi il da fare, certo che ce lo vediamo ancora come tema. Salvatore.
Avete notato le lezioni? Non so di poter rispondere a tutte. E prima di tutto ringrazio Carlo per il suo valore. Quindi ci troviamo sullo stesso terreno, quindi da molto tempo, ma ringrazio pure voi che siete rimasti qui fino adesso e avete posto delle questioni importantissime. Forse sto organizzando. Forse comincio da qui, da quello che hai detto tu, cioè c'è stata una sollecitazione verso le potenzialità soggettive che appunto poi su di suo, che ovviamente poteva riguardare una parte della popolazione e non riguardare un'altra parte della popolazione, forse quella maggiorità, anche se si sono poi diffuse, perché quello che è stato indotto in effetti ciascuno che non ce l'abbia fatta l'ha attribuito a se stesso, la società ha attribuito alle sue capacità e quindi sono sorti problemi di autostima, di dobbiamo non vedere, diciamo, l'aspetto collettivo in cui ciascuno si riconosce negli altri, con gli altri tenta di migliorare la sua posizione, ma aspetti, diciamo, di insuccesso che si attribuiscono individualmente che poi portano al ribellismo, a un individualismo protestatario e via discorrendo, quello che una volta era l'azione collettiva. E certamente dico, va, sempre vado un po' passati, la tecnologia è un pezzo che spiega una sorta di di legittimazione, no? Mi sembra anche Habermas, che è un autore tedesco, socialdemocratico, pare 40 anni fa abbia scritto che forse crea più legittimazione la capacità di produrre tecnologia di un sistema sociale di quanto ne crei un certo processo, il processo politico. Ed è vero che c'è una grande diffusione, che noi viviamo in mezzo ai media, consumiamo la tecnologia in modo abnorme e quindi in qualche modo siamo dentro un meccanismo che ha prodotto quell'esito tecnologico. Però io oggi risulta anche un altro tempo, che la tecnologia, cioè noi abbiamo detto sempre spaccando la società, ma tecnologia estende i lavoratori, crea, è vero che tutti vuoi promuovere, ma quando poi il mercato del lavoro non ti assorbe, sei precario, fai lavoretti e via discorrendo, insomma, sì. Utilizzerai tutti gli strumenti tecnologici possibili, ma c'è un momento in cui questa cosa risulta e pesa socialmente. Oggi come agiamo di fronte al peso perverso, perché il peso progressivo della tecnologia lo sappiamo, basta sentivo proprio qui a Bologna se ne abbiamo pure parlato alla lezione del Mulino, che questo telefonino vale 200, insomma ha una potenza 240 volte superiore a quello che ha mandato gli astronauti sulla Luna.
Parliamo di milioni di volte. Parliamo di milioni.
In ogni caso è infinitamente più potente questo aggeggio qui,
di 6 milioni.
E allora per questa è la domanda che ponete lo stesso, siamo più felici, in più siamo governati dagli algoritmi. Pensate, l'algoritmo che intanto governa le piattaforme, governa i lavoratori, questo diventa un principio di autorità, di scienza, che diventa quasi controvertibile. E tra le altre cose, io penso che su questo bisogna anche organizzarci, dobbiamo avere un sindacato capace di contrattare le autorità, ma sono una serie di elementi che messi dentro un sistema danno poi una soluzione che comanda le persone che ti deve fare una cosa, che deve fare un'altra, come si deve organizzare la funzione, i tempi, di trasparenza. Sì, ma tutto organizzato. Pensiamo agli algoritmi che selezionano le persone, selezionano chi ha diritto a una scuola e chi ne ha diritto a un'altra. Chi ha diritto a essere selezionato per un posto di lavoro, chi ha diritto a essere selezionato, questi sono tutti algoritmi. Se noi non ci mettiamo in testa che queste cose qui vanno contrattate, che la tecnologia va pure indirizzata, come la indirizzi, non è che dai istruzioni alle imprese, ma crea delle missioni che devono essere adempiute, per esempio la Smart City. Per esempio il contrasto climatico, allora metti insieme tutti quanti gli incentivi, un certo tipo di premi, un certo tipo di sviluppo tecnologico invece di un altro tipo di sviluppo tecnologico, metti insieme tutti gli attori che puoi mettere assieme, allora questo è un modo di governare, l'altro è un modo di contrastarlo, poi c'è un modo di contrastarlo che è quello di pretendere l'universalismo, ridefinire anche giuridicamente che cos'è lavoro autonomo e cos'è lavoro dipendente, dopo di fronte anche rivedere i diritti di proprietà quando insomma tutti i costi i costi industriali, cioè i costi di produzione, i rischi di produzione sono diciamo allocati verso il lavoro, per quelli che hanno preso i rischi della produzione, non più il capitale, perché presi, ottimo, espulsi, disoccupazione, quindi bisogna ripensare queste cose qui e ripensare diciamo anche l'algoritmo che ci soluziona, non tanto in termini, non solo in termini individualistici, io devo avere il diritto di sapere perché sono stato escluso da quella graduatoria e perché secondo quali criteri, secondo quali
è stata costruita quella graduatoria, ha deciso i criteri.
Ha deciso i criteri, voglio sapere, non voglio essere giudicato non soltanto su chi fa base, ma su altri. Sono cose interessanti perché stiamo venendo l'Unione Europea, ci sono pezzi di legislazione fatti in Francia, fatti in Germania, eccetera, eccetera. Ma qui non riguarda solo l'individuo che viene escluso, come questi algoritmi hanno una distorsione verso intere classi sociali, perché se voi vedete gli algoritmi che vengono studiati negli Stati Uniti, non mi ricordo per che cosa, per clemenza, della giustizia, eccetera, eccetera, poi vedete, siccome danno importanza alla storia familiare, all'istruzione, a dove apri, quanto i due genitori, quanto sono tutti discriminanti verso un tipo di popolazione rispetto a un altro. E sono veramente discriminato contro la popolazione nera, la popolazione più istruita, eccetera. Tutto questo va qualche modo contrastato. E va contrastato in termini collettivi, nel senso che dobbiamo richiedere che ci possano essere classi marci. Cioè, coloro che si sentono danneggiati e danneggiati dalla discriminazione tecnologica possono ricorrere ai tribunali collettivamente. E questa, insomma, è quello che io riesco a dire sulla tecnologia. È molto complessa, perché dobbiamo pensare tecnologia e chi dice tecnologia e l'altro appunto problemi globali, cioè non è quello che sono globali, ma lo risolvi globalmente. Il mio è un dubbio, ma un dubbio genuino, non è un dubbio per sfuggire di ci credo. I problemi globali possono essere risolti da movimenti globali? Se noi guardiamo al clima, possiamo pure essere ottimisti, nel senso vediamo la stessa vedete che ha avuto un impatto mondiale. Hanno convocato a Bruxelles dei giovani delle scuole inferiori, una protesta, il clima, eccetera, c'era la prima settimana, il sabato erano 3.000, la seconda erano 10.000, l'ultima erano 70.000, insomma ci sono anche questi momenti di sensibilizzazione. Però io penso che poi alla fine queste cose si contrattano a livello di stati. È un piccolo stato che veramente conta poco. Contano i movimenti, perché se risentono dei movimenti, risentono dei partiti che sono anche quello che sia, insomma, che sono portatori di televisioni. Però poi alla fine, insomma, non lo so, mi sembra che noi dobbiamo ricostruire una volontà pubblica, una volontà collettiva, anche in forma nel processo istituzionale, come dire, poi ricostruire i partiti. Non è il problema di questo. i punti programmatici, certo mi chiedono di cosa si, ma io qualcosa l'ho accennato, quindi le direzioni perlomeno accennate proprio dalla sinistra deve essere, deve portarci fuori dal neoliberismo. Avevo qui uno scritto ispirato anche questa conversazione alla parte finale, e rinazionalizzare alcuni servizi essenziali, tassare la ricchezza a fine dei distributivi, obbligare l'impresa ad accettare responsabilità verso i lavoratori e la comunità, svolgere politiche di ripristino dei diritti collettivi e favorevoli ai salari, sforzarsi di indirizzare la tecnologia verso i diritti e valorizzare il lavoro invece di risparmiarlo, ridurre il lavoro, mettere le imprese pubbliche ad esempio i settori strategici. Mi includo anche, c'è scritto qui, detto io, iniziare a indirizzarsi verso un effettivo dei diritti di cittadinanza, verso una prospettiva, perlomeno, dovremmo avere, se non altro, per dare forza contrattuale. È possibile che dobbiamo pensarci, non questo che è un paese di inclusione, ma contratto per pedico tendenziale. L'obiettivo principale rimane quello di tenere l'economia in crescita, perché senza questo la sinistra non può essere solo dell'istituzione, e arrivare nuovamente alla piena occupazione. Questa è una rivendicazione che dobbiamo tenere, soprattutto a livello di Europa. L'Europa o ci porta verso la piena occupazione o sarà sempre una costruzione frammentaria, no? E c'è la possibilità, perché dal governo della domanda io non posso fare questo tema, a livello europeo potrei fare tranquillamente quando parlo degli Stati Uniti, come lo fa il Giappone, come lo fa Male, ma lo fa, come lo fa Cina, come lo fanno altri, perché i grandi stati sono relativamente, anche se solo relativamente autonomi, di mantenere l'economia in crescita, in evoluzione attraverso infrastrutturazione, ricerca, istruzione, lo sviluppo delle reti e piattaforme possibilmente aperte e gratuite, piani specifici di assorbimento della situazione e in genere perseguire tutto ciò che invece di consumi collettivi e calore dello sviluppo. Questa è la mia. All'esterno noi rompere il numero centrale dell'organismo, no, no, davvero ho visto che ci sono anche, cioè una delle indicazioni europea è che non possiamo tenere questi mostri portanti, tutto quello è, ma che sono più forti finanziariamente di governi messi assieme, devono spaccarsi. Ma in epoca di Roosevelt, passando a Roma, fecero condividere il nome anche della concorrenza, della pluralità nel mercato. La finanza, bisogna tendere a una definanziarizzazione e spostarla, portarla verso il suo ruolo di finanziamento degli investimenti, dell'innovazione, eccetera, eccetera, non il casino. In modo lentamente bisogna arrivare a mettere tutto questo sotto controllo. Per tassare paradisi fiscali va fatta una lotta spietata, lì passano tutti i flussi di capitale in cui ci sono tutte le banche, ci sono tutte, no? Non è per qualcuna sfugge, ci sono soltanto i grandi patrimoni. E poi i tagli attuali passano pure attraverso intermediari. Tassare le multinazionali a un livello, no? Evitare che sfuggano alla tassazione, si vuole. Gli schemi ci sono di tassarle sulla base del loro reddito. Su scala mondiale, cioè devono passare consolidato ovunque operino, e poi ci si divide per la profitto o per competenza secondo gli indici che sono la presenza effettiva, il numero di persone occupati, le immobilizzazioni che stanno nel territorio. questi pure l'Unione Europea si è discusso, sono 20 anni che si discute, questa non si arriva al punto, ma ci sono obiettivi che la sinistra può rivendicare tutto in questa direzione, solo che la sinistra rispettosa della forma dell'esistente è una sinistra oltretutto non ucciderà mai molto. Ringraziamo.
E vi aspettiamo il 29.
Non lo so, però io posso dare un altro. Grazie.